Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. È il colpo di questo secolo contro il narcotraffico. Bogotà commenta così l'arresto del boss colombiano Otoniel, paragonabile soltanto a quello di Pablo Escobar. 24 ottobre 2001, 20 anni fa, la tragedia nella galleria del San Gottardo, 11 morti e una cerimonia in loro memoria, in corso ad Airolo, al Portale Sud. Un paese inquinato ma dove le emissioni pro capite sono basse, riflettori sull'India oggi ad inaugurare una serie che ci porterà al vertice di Glasgow. Sci alpino, iniziata anche la Coppa del Mondo maschile con Marco Odermatt terzo dopo la prima manche questa mattina del gigante di Sölden. E per il calcio Super League, dalle 16.30 al St. Jakob Park, la sfida tra il Basilea e il Lugano. Era il narcotrafficante più ricercato di Colombia. Dairo Antonio Usuga, detto Otoniel, è stato arrestato dalle forze di sicurezza nel nord-ovest del paese. Chiara Savi.
Era da tempo che il governo colombiano cercava di catturare Otoniel, 50 anni, alla guida del clan del Golfo, il più potente gruppo criminale del paese.
Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país.
Il colpo più duro al narcotraffico colombiano, così lo ha definito il presidente Iván Duque nel felicitarsi per l'operazione andata a segno.
Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar.
Operazione paragonabile solo alla cattura di Pablo Escobar, il narcotrafficante che ha gestito l'80% della cocaina a livello mondiale e ucciso dalla polizia nel 1993. Le foto diffuse dalle autorità dopo la sua cattura immortalano Otoniel mentre scende da un elicottero, vestito di nero, ammanettato e circondato da alcuni tra i 500 agenti impegnati nell'operazione che ha portato al suo arresto. In loro supporto 22 elicotteri dispiegati nello stato di Antioquia, nel nord-ovest del paese. I dettagli precisi dell'intervento non sono noti, ma un ruolo importante lo hanno avuto le immagini satellitari fornite da Gran Bretagna e Stati Uniti, che hanno permesso di individuarlo nella regione di Uraba, di cui è originario. Secondo quanto riferiscono le autorità colombiane, era solito nascondersi nella giungla, non usava il cellulare, poteva contare su fidati corrieri per comunicare e aveva creato un efficace sistema di sorveglianza. Già membro di un gruppo militare di estrema destra, aveva preso il comando del clan del Golfo dopo la morte del fratello una decina d'anni fa. Droga, ma anche miniere illegali sono le attività principali del clan. Gli Stati Uniti avevano messo sulla sua testa una taglia di 5 milioni di dollari.
Il presidente turco Erdogan ha dichiarato persona non grata 10 ambasciatori occidentali in Turchia che avevano chiesto la scarcerazione di un attivista per i diritti umani incarcerato da più di 4 anni, Osman Kavala, in prigione anche con l'accusa di aver avuto un ruolo nel fallito colpe del 2016. Filippo Cicciu, nostro collaboratore da Istanbul, aiutaci a inquadrare questa mossa di Erdogan.
Sì, Erdogan ieri ha detto che i capi missione se ne devono andare in una mossa senza precedenti. Ha ordinato al ministro degli esteri di espellere gli ambasciatori di Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti. Nel mirino del presidente turco un comunicato con cui i diplomatici avevano chiesto il rilascio di Osman Kavala, filantropo turco impegnato nella difesa dei diritti umani che Erdogan considera un oppositore e si trova in carcere già da più di 4 anni. Nel 2019 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva ordinato il rilascio di Kavala, su cui pendono vari capi d'accusa, tra cui avere avuto un ruolo nel tentato golpe in Turchia del 2016, ma Ankara non ha mai messo in pratica la sentenza della CEDU. I diplomatici hanno chiesto il rilascio di Kavala proprio in virtù di quella decisione, ma la risposta della Turchia è stata durissima e dopo una convocazione al Ministero degli Esteri, ora il presidente Erdogan ne ha chiesto chiaramente l'espulsione.
Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha parlato di una deriva autoritaria. È l'ennesimo strappo di Erdogan con l'Occidente. Ora cosa succederà?
È possibile che una decisione venga presa domani durante una riunione di gabinetto presieduta dallo stesso Erdogan. Per ora Nuova Zelanda, Norvegia, Danimarca hanno fatto sapere di attendere una comunicazione ufficiale e un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha affermato che gli Stati Uniti cercano chiarezza dal Ministero degli Esteri turco. Per non aver osservato la decisione della CEDU su Kavala, Ankara rischia a fine novembre l'apertura di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio d'Europa. In ogni caso, le dichiarazioni di Erdogan peseranno moltissimo sulla sua partecipazione al G20 di Roma la prossima settimana, dove saranno presenti anche le massime autorità di alcuni dei paesi per i quali è stata chiesta l'espulsione del proprio capo missione in Turchia. Tra questi, il presidente americano Joe Biden, che Erdogan vorrebbe incontrare anche personalmente a margine della riunione, anche se la sua dichiarazione sugli ambasciatori non può che allargare distanze già molto profonde tra Stati Uniti e Turchia che si sono accumulate negli anni.
Filippo Cicciu, collaboratore RSI a Istanbul. Ufficialmente si voleva commemorare l'insurrezione antisovietica del 1956, ma ieri a Budapest il premier Viktor Orban ha approfittato della presenza in piazza di decine di migliaia di persone per lanciare la sua campagna in vista delle elezioni legislative di aprile. Campagna che prende di mira l'opposizione e Bruxelles. I dettagli con il nostro collaboratore Fabio Turco.
Gli avversari chiamano, Orban risponde. A pochi giorni dalla proclamazione di Péter Márki-Zay come candidato unico dell'opposizione ungherese, l'attuale premier ha lanciato idealmente la sua campagna elettorale. Obiettivo: le elezioni del prossimo aprile, dove cercherà di ottenere il quarto mandato consecutivo. Per farlo ha scelto una data simbolo, il 23 ottobre, 65esimo anniversario della rivoluzione ungherese. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza ad ascoltarlo nell'ambito della tradizionale Marcia della Pace. Un discorso marcatamente politico quello di Orban, che ha avuto come principale bersaglio Ferenc Gyurcsány, ex primo ministro ungherese tra il 2004 e il 2009 e attuale leader di Coalizione Democratica. E lui, secondo Orban, il vero capo dell'opposizione, simbolo dei mali dell'Ungheria. «Noi abbiamo rimesso in piedi il paese», ha proclamato, sottolineando la crescita economica e l'unità sociale ritrovata. Non sono mancati i riferimenti all'Unione Europea e alle vicende che coinvolgono direttamente Ungheria e Polonia. «Bruxelles parla con noi come se fossimo i nemici», ha dichiarato. «Abbiamo una sensazione di déjà vu. La dottrina Brezhnev si sta diffondendo in Europa». A poche centinaia di metri si svolgeva la contromanifestazione dell'opposizione. Sul palco Péter Márki-Zay, che ha tracciato la strada per la vittoria alle elezioni. Chi ha combattuto nel 56 ha dovuto essere unito per combattere l'Armata Rossa. Ora tocca a noi. Possiamo vincere solo se saremo uniti.
Esattamente 20 anni fa, il 24 ottobre del 2001, ci fu il gravissimo incidente nella galleria autostradale del San Gottardo. 11 persone rimasero uccise, asfissiate dai fumi dell'incendio che durò per 2 giorni. Oggi ad Airolo si ricordano le vittime di quella tragedia con una cerimonia al portale sud della galleria, dove c'è anche la collega Laura Dick.
Sì, la cerimonia si è conclusa poco fa, a 12:15, c'è visibile commozione. I discorsi commemorativi delle autorità si sono aperti con Mauro Chinotti, che all'epoca, 20 anni fa, ha dovuto gestire la situazione sia come sindaco di Airolo che come vice capo del centro di manutenzione di Airolo. Una situazione, ricordo brevemente, dall'impatto visivo molto forte, c'era appunto un denso fumo nero, mai visto prima, che usciva dal tunnel. 11 persone morirono in questo incidente, tra loro anche il responsabile, l'autista del camion con targhe belga, che ubriaco aveva perso il controllo del suo mezzo e si era schiantato contro un altro camion. Alla cerimonia, iniziata con una posa dei fiori davanti al monumento che ricorda le vittime dell'incidente e delle preghiere da parte del parroco di Airolo, alla cerimonia, dicevo, sono presenti 50 persone, tra queste anche alcuni familiari delle vittime, gli addetti ai lavori a quell'epoca, i rappresentanti di polizia e pompieri e il capo dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi.
Cresce la concorrenza per le ferrovie federali svizzere dopo il braccio di ferro sulla concessione con la bernese BLS. Ora un'altra azienda di trasporto regionale si sta allargando sempre più sul traffico a lunga distanza. Si tratta della Südostbahn, i cui convogli già circolano sulla linea di montagna del San Gottardo e che dal 1 dicembre viaggeranno anche da Berna a Coira. E non intende fermarsi qui, come ci spiega ora Gianluca Olgiati.
Da quasi un anno i treni della Südostbahn hanno cominciato a varcare le Alpi. Riconoscibili per il loro color rame, i convogli fabbricati dalla Stadler circolano sulla linea che da Basilea e Zurigo porta a Bellinzona e Locarno, non attraverso il tunnel di base ma sulla linea di montagna del San Gottardo, e questo grazie a un accordo con le FFS che mantengono la concessione per la linea ma che hanno permesso alla compagnia della Svizzera orientale di offrire lei il servizio ed espandersi così ulteriormente. Non solo una mossa strategica, ma anche effetto della decisione della Confederazione di creare un po' più di concorrenza nel mercato ferroviario svizzero. E non finisce qui. La Südostbahn si considera ormai una compagnia di trasporto nazionale, come ha dichiarato il direttore Thomas Küchler sulle colonne della Sonntagszeitung, che oggi sottolinea come con il prossimo cambiamento d'orario del 12 dicembre i treni color rame sfrecceranno anche sulla linea Berna Zurigo-Coira, nel mirino soprattutto una clientela turistica e del tempo libero, e nelle intenzioni di Küchler l'espansione non è finita qui. L'azienda punta a rilevare ulteriori linee a lunga distanza dalle FFS, ferrovie federali che di fronte alla crescente concorrenza anche sul fronte bernese BLS potrebbero però essere meno disposte a spartire altre fette della torta.
E noi siamo al consueto sguardo alla stampa domenicale. Paola Latorre, cominciamo da alcune dichiarazioni di Guy Parmelin.
Sì, il presidente della Confederazione, intervistato dal Sonntagsblick, si dice preoccupato per l'interruzione di molte catene di approvvigionamento di pezzi per le aziende svizzere. È possibile, secondo Parmelin, che nel 2022 queste ditte debbano ricorrere nuovamente al lavoro ridotto. L'estensione dell'indennità di lavoro ridotto a 24 mesi, ha ricordato il consigliere federale, è inclusa nella legge Covid in votazione il prossimo 28 novembre. Sempre in tema Covid, come di consueto molto presente sui domenicali, segnalo la NZZ am Sonntag che oggi si occupa della terza dose già autorizzata in numerosi paesi. Una questione che si fa pressante, leggiamo, visto che sempre più persone vaccinate, completamente vaccinate, finiscono in ospedale. Swissmedic si sta occupando delle domande di autorizzazione, l'iter è già in fase avanzata, ma l'attesa, afferma il direttore di Swissmedic, è dovuta anche al fatto che le farmaceutiche hanno depositato la loro richiesta di omologazione più tardi in Svizzera.
E già vaccinati erano anche i giocatori di hockey dello Zugo, che sono però poi risultati positivi.
Sì, positività che ha causato il rinvio della partita contro il Davos. Su questi quattro casi si interroga il presidente dei medici cantonali Rudolf Auri, sempre sulle pagine della NZZ am Sonntag, per capire se sono stati contagiati dalla sottovariante Delta già diagnosticata in numerosi casi in Gran Bretagna e Israele. Auri è preoccupato perché il contagio è avvenuto tra uomini giovani e in buona salute e che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino pochi mesi fa.
Una risposta immunitaria migliore sembra darla il mix di vaccini, quindi per esempio la doppia dose di Pfizer e poi un richiamo con Moderna.
Sì, questa è una delle nove combinazioni possibili e testate a livello mondiale, come leggiamo su Le Matin Dimanche. Mischiare i vaccini dal punto di vista della sicurezza non pone alcun problema, spiega l'esperto di Infovac Alessandro Diana, che sottolinea, come dicevi, che la risposta immunitaria aumenta per ciascuna di queste nove possibilità. E chiudiamo con una nota di ottimismo, quello che mostra il presidente dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger, dalle pagine della Sonntagszeitung, dato che secondo lui la pandemia finirà la prossima primavera. La situazione tornerà sotto controllo, dice, però a due condizioni. L'immunizzazione delle persone con la vaccinazione deve continuare e il virus non deve mutare in forme più pericolose. L'Ufficio federale della sanità pubblica non è però altrettanto ottimista, in particolare in merito ai costi della pandemia. Per i soli test la Confederazione prevede di spendere 1,5 miliardi di franchi nel 2022.
Paola Latorre, la sua lettura dei domenicali. Oggi inauguriamo una serie di contributi di avvicinamento al vertice ONU sul clima che si apre fra esattamente una settimana, domenica prossima, a Glasgow, la cosiddetta COP26. Cercheremo di capire come vari protagonisti si presenteranno in Scozia, protagonisti di peso come la Cina, l'India, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, ma anche la Svizzera. E lo faremo con vari contributi, soprattutto nell'edizione del Mezzogiorno del Radiogiornale. Oggi iniziamo dall'India, dalle emissioni di CO2 di questo popoloso paese, con un'intervista alla responsabile della Divisione dello Sviluppo e della Cooperazione Elvetica a Nuova Delhi, Jonathan Demange.
Produzione di idrogeno verde, parco di energia eolica in mezzo al mare, dispiegamento di pannelli solari nel deserto. Quando si tratta di fare annunci, l'India non si tira indietro, ma sul terreno chi vive qui vede ben poca ecologia e tanto inquinamento. Il responsabile della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione Svizzera in India, Jonathan Demange, ci aiuta ad allargare lo sguardo.
Il è vero che l'India si engage fortemente su plusieurs fronti.
L'India si impegna fortemente su diversi fronti, la riduzione delle emissioni, la riforestazione e la cattura di CO2 e soprattutto l'installazione di 175 gigawatt di energie rinnovabili da qui al 2022, con l'obiettivo del 40% di energie rinnovabili. Certo, l'India fa affidamento sul carbone per la produzione di energia elettrica. Al tempo stesso bisogna ricordare che l'impronta CO2 per abitante resta una delle più piccole al mondo ed è su questa base che l'India rivendica il suo diritto allo sviluppo, anche a scapito dell'ambiente.
Sì, ma poi ne paga le conseguenze. Ondate di calore intenso, alluvioni, siccità, catastrofi naturali come cicloni, innalzamento delle acque, tutti fenomeni che colpiscono la produzione economica e agricola e mettono a rischio le popolazioni più vulnerabili. Cosa si fa per l'adattamento al cambiamento climatico?
Le possibilità di adattamento sono limitate soprattutto per i più poveri. La Svizzera interviene, per esempio, in sostegno alle città, scrivendo insieme piani di adattamento ai cambiamenti del clima, interviene in regioni himalayane nella sorveglianza dei ghiacci con sistemi di allerta. E poi lavoriamo anche su problemi che toccano la salute pubblica, come l'inquinamento atmosferico, che uccide 8 milioni di persone in India ogni anno.
Ci può fare un esempio di un progetto al quale state lavorando?
La cooperazione suisse soutient l'école polytechnique fédérale.
In una collaborazione tra il Politecnico di Losanna e le università indiane, la Svizzera sostiene la produzione di un cemento a bassa emissione di CO2, il 30% in meno. E l'India è uno dei più grossi consumatori di cemento al mondo, dopo la Cina.
L'India è un attore globale.
L'India è un attore globale. Bisogna veramente mettersi al tavolo insieme, cooperare nei negoziati così come su dei progetti precisi.
E questo era l'ultimo contributo del Radiogiornale, dunque spazio allo sport e buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.